Le famigerate radiazioni non si trovano solamente a Chernobyl o nelle aree dove si è verificata un'esplosione nucleare. Sono ovunque, persino in quel frutto che nessuno può mangiare con aria lasciva in pubblico senza ricevere un'infantile perculata.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di radiazioni, una di quelle parole che appena uno la sente si irrigidisce. Sa di pericolo invisibile, di orribili mutazioni genetiche, di disastri irreversibili. E in parte è giusto, le radiazioni possono essere molto, ma molto pericolose. Il problema è che noi, quando sentiamo quella parola, perdiamo completamente il senso delle proporzioni. L'equazione mentale diventa radiazione uguale pericolo uguale terrore. Siamo attentissimi a ogni forma di radiazione, siamo contro il nucleare e guardiamo con enorme sospetto quella strana roba che stanno facendo con l'acqua di Fukushima.
Arigato gozaimashita.
E tutto questo lo facciamo senza sapere che di radiazioni ne prendiamo una marea ogni giorno in cui siamo vivi. C'è una radiazione. In generale possiamo dire che è energia che viaggia. Alcuni atomi, gli atomi per l'appunto radioattivi, sono di per sé instabili. Possiedono infatti dentro il loro nucleo un numero insolitamente grande di alcune particelle subatomiche che si chiamano neutroni. E tenere sti neutroni tutti insieme non è mica semplice. È un po' come provare a portare in mano tante palline da ping pong. Un po' le tieni, ma se continuano ad accumularle, qualcuna tenderà a cascare. Gli atomi radioattivi sono così, sono instabili e ogni tanto una pallina casca. Solo che invece di cascare in maniera innocente sul pavimento e rimbalzare sotto un mobile, una pallina, o meglio in questo caso una particella che si stacca dal nucleo dell'atomo, parte alla velocità della luce. L'atomo instabile espelle una particella subatomica come un proiettile. Ed effettivamente le radiazioni possiamo immaginarcele così, come dei nanoproiettili.
Ora, piccolo inciso, teoricamente per la fisica sono qualcosa di molto più complesso, sono energia che si trasmette contemporaneamente come onda e particella allo stesso tempo in stati quantistici sovrapposti, ma noi sorvoleremo su questo.
Che succede se ci colpisce un nanoproiettile, un proiettile che è più piccolo di un atomo? Probabilmente niente. Innanzitutto perché, la materia è fatta più da vuoto che da pieno. La struttura di un atomo, nel suo complesso, è più vuota che piena. C'è un nucleo, c'è un elettrone che orbita attorno e in mezzo non c'è niente. La massima probabilità è che il nanoproiettile semplicemente passi attraverso senza fare nessun danno. E anche se incontrasse sulla sua via un protone, un elettrone, un altro atomo e effettivamente lo colpisse distruggendolo, è un atomo in tutto il corpo. Che volete che ci faccia? Il problema è che essere colpiti da un microproiettile va bene, da 10 anche, da 100 anche, ma da 100 miliardi? Ecco, le cose iniziano a farsi serie. Questi nanoproiettili, infatti, sebbene invisibili e impercettibili per lo più quando ci colpiscono, possono effettivamente colpire gli atomi del nostro DNA, letteralmente sfasciarci il DNA. E capite che se venite colpiti da miliardi e miliardi di nanoproiettili che sfasciano il DNA nelle vostre cellule, potrebbe esserci un problemino. Ora, a basse dosi, la radiazione viene assorbita, fa qualche danno, ma il nostro corpo è in grado di riparare lo stesso. Il problema è a dosi alte, perché inizia a riparare male e a dosi enormi semplicemente non fa in tempo a mettersi all'opera. È qui che le radiazioni diventano davvero pericolose. La parola chiave è dose. Il discorso, dunque, non è tanto se hai preso delle radiazioni, ma quante ne hai assorbite e per quanto tempo. Il danno è cumulativo. Ora arriva la parte controintuitiva. Le radiazioni sono ovunque. Nel suolo, nelle rocce, nei materiali da costruzione, sono nell'aria, sono nel nostro corpo, arrivano dallo spazio e arrivano dal sole, soprattutto dal sole, la più grande fonte di radiazioni nucleari che abbiamo a disposizione. Ogni giorno veniamo attraversati da una pioggia costante di radiazioni naturali senza accorgercene minimamente e viviamo comunque. Non solo, alcune radiazioni praticamente, le mangiamo. Sì, perché molti alimenti contengono isotopi naturalmente radioattivi. Il più famoso è il potassio 40, un isotopo del potassio, ovvero una variante del potassio, che ha, come detto prima, più palline da golf in mano di quante non ne riesca a gestire, che emette radiazioni beta e gamma. Il potassio è fondamentale per la nostra sopravvivenza, per i muscoli, per i nervi, e ogni volta che ingeriamo del potassio, ingeriamo una minuscola dose di radioattività. E secondo ogni saggezza popolare, qual è l'alimento tipicamente ricco in potassio? Beh, naturalmente quello che Ben Satumba definiva come è l'unico frutto dell'amor.
Banana! Stuart?
Banana! Banana!
E qui entra in scena uno degli strumenti divulgativi più geniali mai inventati, la Banana Equivalent Dose, o dose equivalente in banane. L'idea è semplice. Una banana contiene abbastanza potassio 40 da essere debolmente radioattiva. Mangiare una banana ti espone a una dose di radiazioni, piccolissima, assolutamente innocua ma misurabile. E allora qualcuno ha pensato, perché non usare proprio la banana come unità di misura intuitiva delle radiazioni? La banana equivalent dose nasce in ambito divulgativo scientifico fra fisici e comunicatori che cercavano un modo per spiegare al pubblico la differenza fra una dose di radiazioni trascurabile e una dose pericolosa. Partiamo dagli esempi, perché è qui che l'indice dà il meglio di sé. Mangiare una banana equivale a una dose minuscola di radiazioni, abbiamo detto talmente piccola che non ha alcun effetto biologico. Mangiare 100 banane non ti uccide per la radioattività, probabilmente ti uccide prima il blocco intestinale. Il nostro corpo quelle dosi le gestisce benissimo. Ogni giorno, solo esistendo sulla Terra, assorbiamo l'equivalente di decine e decine di banane in radiazione naturale. E in un anno arriviamo a migliaia e migliaia di banane equivalenti senza accusare alcun problema, perché il nostro organismo è evoluto in un mondo radioattivo. La radioattività naturale è sempre stata lì. Un altro esempio perfetto è un volo internazionale. Quando si vola ad alta quota, siamo meno protetti dall'atmosfera e assorbiamo più radiazioni cosmiche, le radiazioni che arrivano di fondo sempre dallo spazio. Un volo transcontinentale può equivalere a centinaia di banane. Eppure nessuno esce dall'aereo preoccupato di brillare al buio. Una radiografia medica? Dipende dal tipo, ma può variare da poche decine a centinaia di banane equivalenti. È per questo che non se ne fanno 10 al giorno, ma farne una quando serve è assolutamente sensato ed innocuo. E se parlassimo di una TAC, cioè un'analisi più complessa? Beh, qui iniziamo a salire. Si può arrivare anche a decine di migliaia di banane equivalenti. È una dose significativa, ma ancora giustificabile se il beneficio diagnostico è alto. È una dose che espone ancora a pochissimi rischi. Le dosi serie sono altre. Prendiamo Chernobyl. Una persona che nei giorni immediatamente successivi all'incidente si fosse trovata in alcune zone contaminate avrebbe potuto assorbire in un solo giorno una dose equivalente a milioni di banane. Qui non siamo più nel campo del tranquilli, milioni inizia a diventare radiazioni acute, quelle che causano la sindrome da radiazione acuta con danni gravissimi e spesso letali, oltre che una morte atroce. Gli sfortunati che hanno guardato direttamente il reattore di Chernobyl scoperchiato subito dopo l'incidente hanno probabilmente assorbito dosi nell'ordine di centinaia di milioni di banane in pochi secondi, dosi incompatibili con la vita. Ora che abbiamo analizzato tutto lo spettro delle radiazioni con il loro equivalente in banane, possiamo fare un qualcosa di un po' più delicato, andare a pungicare un punto che nella cronaca recente è stato molto dibattuto. L'acqua radioattiva di Fukushima. Dopo l'incidente di Fukushima, infatti, quello che si sta facendo per smaltire la radiazione rimanente in alcuni serbatoi dell'acqua della centrale è semplicemente annacquare questi serbatoi e poi scaricare il tutto lentamente nell'oceano. Detto così, sembra follia. Come? Abbiamo dei contenitori radioattivi strapieni di sostanze radioattive e quello che facciamo è sciacquarli con l'acqua di mare e riversarli nell'oceano? Ebbene sì. Ma per darci un'idea più concreta, quante banane equivalenti assorbiremmo o mangeremmo se bevessimo un litro di acqua di Fukushima subito prima che la liberino nell'oceano? Le stime vanno da 3 a 30 banane equivalenti per un litro d'acqua di Fukushima. Meno di una lastra al polso, meno di quello che si assorbe stando una giornata al sole. È proprio questo il punto centrale della banana equivalent dose. Non serve a dire che le radiazioni non sono pericolose, ma a far capire quando lo sono davvero. A rimettere le cose in scala, a distinguere fra una parola che fa paura e una dose che uccide. Viviamo in un mondo in cui radioattivo è diventato sinonimo di male assoluto, ma la realtà è molto più sottile, molto più interessante. Le radiazioni fanno parte del nostro ambiente, le usiamo in medicina, le studiamo in fisica, le riceviamo dal sole, le mangiamo con la frutta. Il problema, come diceva mia nonna riguardo ai dolci, è sempre nella dose.
Rispetto! Potere!
Banana!
Banana!
Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. E se vi piace Wake Up Pills, vi ricordo di seguire il nostro podcast per restare sempre aggiornati sulle nuove pillole in uscita, lasciarci qualche commento o, se volete, una recensione, e iscrivervi al nostro canale Telegram Wake Up Pills.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up pills.